Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ci troviamo in una sorta di breve studio sulla dottrina della perseveranza dei santi. E abbiamo iniziato a trattare questa dottrina grazie allo studio che abbiamo fatto nella meravigliosa epistola di Giuda, e quell'epistola, come ricorderete, l'abbiamo studiata nelle serate di domenica. Termina con questa grande benedizione: ora colui che è in grado di preservarvi dalla caduta e di farvi stare alla presenza della sua gloria irreprensibili con grande gioia. E quella è un'affermazione della sicurezza della nostra salvezza. Il nostro Signore è in grado di custodirci e di presentarci. Questo è diventato così importante per noi nel mentre l'abbiamo affrontato, che abbiamo voluto arricchire il nostro studio di quel passaggio, e così la scorsa settimana e di nuovo questa settimana e forse un'altra sessione la prossima settimana guarderemo a questa dottrina molto molto importante. Ora, se siete stati con noi nelle ultime settimane, abbiamo in qualche modo gettato molte basi per questo, e non tornerò su tutto quello che abbiamo detto. Vi raccomanderei la serie intera come una delle verità che è tra le più incoraggianti, le più rassicuranti, le più confortanti e le più piene di speranza di tutte le verità bibliche. La garanzia della Scrittura, e quindi la promessa di Dio, è che la salvezza è per sempre. E questa non è una dottrina indipendente, non è una di quelle che si può credere o non credere senza alcun effetto su altre dottrine. In effetti è proprio l'esatto contrario. Capire male questa dottrina della perseveranza dei santi o dell'eternità della salvezza significa importare caos sulla dottrina della predestinazione, la dottrina dell'elezione, sulla dottrina della giustificazione, la dottrina della santificazione e la dottrina della glorificazione. È come disfare tutti i fili della corda della salvezza. Ecco perché, come ho detto all'inizio, l'elemento più importante in tutta la gamma della dottrina della salvezza è proprio questa questione della perseveranza dei santi. È, alla fine, ciò che rende la salvezza salvezza, perché è per sempre. E so, come sapete anche voi, che è stata oggetto di dibattito come se fosse una dottrina, potremmo dire, difficile sulla quale trarre conclusioni, come se la Scrittura fosse ambigua e presentasse entrambe le posizioni o fosse solamente una questione di preferenze personali. La verità dei fatti è che è un componente assolutamente cruciale nell'intera comprensione della salvezza. E ci sono così tanti passaggi delle Scritture che si riferiscono a questo fatto che potremmo prolungare questo studio forse più del necessario, però credo che basti dire che in poche settimane sarò in grado di ancorarvi sulla Bibbia così fortemente che penso che quando studierete la Bibbia in futuro sarete in grado di vedere quei passaggi che si riferiscono a questo e sarete in grado di rispondere a quei passaggi che forse una volta vi avevano turbato a riguardo di questo problema. Pensavo, mentre iniziavo a prepararmi per stasera, al capitolo 18 di Matteo, solamente uno dei tanti testi che pesano su questa questione. Matteo 18 al versetto 12, Gesù dice: «Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore ed una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di trovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca». E con piccoli, in questo capitolo, si riferisce ai credenti. Tornando al versetto 6, questi piccoli sono coloro che credono in me. Così il Padre vostro, che è nei cieli, vuole che neppure uno di questi piccoli, neppure uno di questi credenti, perisca. Ora, il nostro Signore ha confermato tale promessa in un altro testo importante, il capitolo 10 di Giovanni, e vi mostrerò solamente due testi nel Vangelo di Giovanni come base. In Giovanni capitolo 10, al versetto 27, Gesù dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco». E la parola «conosco» deve significare di più del saper chi sono, perché quello sarebbe vero per chiunque e per tutti. Conoscerle significa avere una relazione intima e personale con loro. Io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro vita eterna e non periranno mai. Gesù disse: non è la volontà del Padre mio che uno solo di questi piccoli perisca, e qui dice non periranno mai, e nessuno le rapirà mai dalla mia mano. Il Padre mio che le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io ed il Padre siamo uno, siamo trattenuti dalle mani sicure del Padre e del Figlio. Nel 17° capitolo di Giovanni, in quella preghiera meravigliosa sacerdotale alla quale abbiamo fatto riferimento negli studi precedenti, nel versetto 11, Gesù dice: «Io non sono più nel mondo», sapeva che stava per andare alla croce e che il suo ministero qui sarebbe finito, «ma essi sono nel mondo», in riferimento a coloro che gli appartengono, «ed io vengo a te, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome». Il nome che tu mi hai dato affinché siano uno così come noi siamo uno. Padre, sto per andare alla croce, sto per portare il peccato su di me, custodiscili e portali in quell'unità eterna che hai preparato per loro. Versetto 12, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, Giuda, affinché la scrittura fosse adempiuta, ed ovviamente era un diavolo fin dall'inizio e non era mai un vero credente. Non è la volontà del Padre che essi periscano. Gesù continua la cosa dicendo: nessuno di loro quindi perirà mai. E poi dice: li ho custoditi per assicurarmi che non periscano, ed ora, Padre, li affido a te e tu custodiscili affinché nessuno di loro perisca. Nel versetto 15 dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Colui che ruberebbe le loro anime, ruberebbe la loro fede, ruberebbe la loro salvezza, se fosse possibile. Attraverso tali affermazioni e molte, molte altre, dobbiamo essere certi che coloro che sono genuinamente figli di Dio, mediante la fede in Cristo, sono sicuri in quella relazione eterna e non periranno mai. Se credi nel Signore Gesù Cristo, non perirai mai. La salvezza è il dono della vita eterna e coloro che la ricevono non la perderanno mai né la abbandoneranno. E questo è così essenziale per comprendere la salvezza che è davvero sorprendente che sia mai stato messo in discussione. Eppure ci sono molti, molti cristiani, molti di voi, che sono stati privati della dolcezza di tale fiducia, che sono stati privati della gioia di tale fiducia, che sono stati privati della pace di tale fiducia, della speranza di tale fiducia, della certezza di tale fiducia, del riposo, della tranquillità che tale fiducia porta. Così tanti sono stati avvertiti che saranno persi, a meno che non si aggrappino alla loro confessione, a meno che non si aggrappino alla loro fede, a meno che non continuino a credere. E vi ho detto nel primo messaggio, 2 settimane fa, che se io potessi perdere la mia salvezza, la perderei. Se fossi io a gestirla ed io dovessi trattenerla, non ci riuscirei, perché non potrei. Non potrei produrre la mia salvezza, non ho potuto produrla con un atto della mia fede e non potrei mai nemmeno sostenerla in quel modo. È una cosa terribile da dire, che devi tenerti stretto, quanto strettamente. Devi vivere rettamente, ma quanto rettamente devi vivere? E così le persone rimangono intrappolate in quest'idea dubbiosa di paura ed ansia inutile, chiedendosi fino a che punto possono spingersi nel peccato senza però perdere la salvezza, o quanto possono dubitare senza avere una fede non salvifica. Questo è un rifiuto della natura chiara della salvezza e della chiara promessa di Dio. Quindi è un peccato nel senso che sottovaluta ciò che Dio ha fatto. Diminuisce la gratitudine perché riduce la comprensione, e diminuendo la gratitudine diminuisce anche l'adorazione. E mi sembra interessante che nelle chiese pentecostali e carismatiche storiche ci sia una negazione dell'eternità della salvezza, c'è una negazione della perseveranza dei santi, c'è una negazione della dottrina della sicurezza, il che riduce la loro comprensione della salvezza, il che riduce la loro comprensione della giustificazione, della santificazione, dell'elezione, e quindi diminuisce Dio stesso, diminuisce la loro gratitudine verso di Dio, la gioia che dovrebbero avere. Eppure mi pare così interessante che il loro livello emotivo supera il livello emotivo delle persone che invece comprendono questa dottrina. Che quasi ti fa pensare che è come se si stessero convincendo o cercando di convincere sul fatto che tutto va bene, contro il loro istinto però più sincero. Perché dobbiamo ricevere con piena gioia e con piena gratitudine tutto ciò che Dio ci ha dato. E visto che dobbiamo rispondere con piena lode e con piena adorazione a tutte le promesse di Dio, e dobbiamo dargli gloria per tutte, dobbiamo essere chiari su questo punto: la promessa più piena di grazia, più graziosa nella dottrina della salvezza. Ora, io capisco che la dottrina della giustificazione sia in un certo senso il grande capo di nobiltà della dottrina della salvezza, e capisco la meraviglia della dottrina della riconciliazione, della redenzione, del riscatto, dell'adozione, della conversione, della rigenerazione. Comprendo tutti questi termini, tutto ciò che implicano, ma alla fine dei conti ciò che dà a tutte queste dottrine un valore così infinito e produce una gioia così duratura è che sono eterne. Non appena si toglie quell'elemento, tutto sminuisce, no? E come ho detto la scorsa settimana, qualsiasi idea di salvezza che omette la sicurezza è una distorsione della verità, e qualsiasi idea della sicurezza che omette la perseveranza è una distorsione della verità. Quindi, se siete mai stati salvati, non potrete mai essere perduti, ma se siete stati salvati, non vivrete mai una vita che presume su quella cosa lì, come spesso si pensa, e quindi si può andare in giro a peccare quanto e come si vuole, perché tanto non si può perdere la salvezza, perché se si è veramente stati convertiti, amate la legge di Dio, desiderate obbedire a Cristo, e quindi vivete di conseguenza. E, di sua volta, la vostra fede sarebbe una fede perseverante. Siamo sicuri nella nostra salvezza grazie al dono di Dio, di una fede che persevera. Non ci dà semplicemente la fede per salvarci, come un dono soprannaturale, per poi rimuoverla, così da essere bloccati a cercare di generare la nostra fede per mantenere la salvezza da soli. Ci dà una fede che è un dono permanente, che persevera. Ed ecco perché, invece di parlare di sicurezza eterna, cosa che afferma una verità, senza però dirci il come, preferiamo parlare della dottrina della perseveranza dei santi, il che implica il fatto che abbiamo una fede che non si trasforma mai in un dubbio così grave da diventare incredulità. Abbiamo i nostri momenti di dubbio, abbiamo le nostre lotte, ma la nostra fede mai si trasforma, mai si trasformerà in un dubbio definitivo, un dubbio completo e negazione. Siamo sicuri grazie alla stessa fede soprannaturale che ci è stata data per farci credere in modo salvifico, e siamo sostenuti dal dono di quella stessa fede soprannaturale. La salvezza non può fallire perché la fede non può fallire, la fede che ci è stata data da Dio. Ora stasera, per vedere tutto questo, voglio che apriate la vostra Bibbia a 1 Pietro capitolo 1. L'abbiamo introdotto brevemente l'ultima volta e vorrei lavorarci sopra questa sera. 1 Pietro 1, dal 3 al 9. Ed il mio obiettivo, la mia speranza, è che possiamo esaminare tutti questi versetti. Ora, questa meravigliosa epistola inizia con la dottrina dell'elezione. Al versetto 1 dice «Siamo eletti», poi passa all'opera santificante dello Spirito, all'ubbidienza a Cristo, all'essere aspersi con il suo sangue, e quindi è chiaramente un'epistola rivolta agli eletti, a coloro che sono stati santificati dallo Spirito attraverso la giustificazione per la glorificazione. Ed arriva al versetto 3 e comincia a rivelare la benedizione di questa salvezza che è iniziata nell'eternità passata con l'elezione ed è stata realizzata nel tempo attraverso l'opera santificante dello Spirito nelle nostre vite che ha prodotto e produce sottomissione alla Signoria di Cristo. E voglio che notiate dove inizia. È come se Pietro stesse dicendo «Riconosco che siete gli eletti, riconosco che siete coloro i quali Dio ha scelto e che lo Spirito ha separato dal peccato a Dio, riconosco che siete quelli che obbediscono a Gesù Cristo, riconosco che avete ricevuto grazia e pace nella misura più piena». Ed immediatamente dice «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo». Ed avrebbe potuto dire «per la dottrina dell'elezione, per la verità della giustificazione, per la verità della santificazione, per la verità della glorificazione, o per la nostra redenzione, per la nostra rigenerazione». Uno qualsiasi di questi termini gloriosi, però notate cosa dice «benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo». Questa è una dossologia, una benedizione, una risposta alla nostra salvezza, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia ed inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, e qui arriva l'affermazione chiave, per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per una salvezza pronta ad essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò voi esultate. In cosa esultate? In cosa vi rallegrate? Vi rallegrate e esultate del fatto che avete una speranza viva? Che avete un'eredità che non può perire, che non può essere contaminata, che non può sbiadire, che è ora riservata nei cieli per voi e che siete custoditi dalla potenza stessa di Dio mediante la fede? È in questo che esultate. Ed, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo, benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Pietro sta dicendo, guardate, quello che produce la gioia, ciò in cui vi rallegrate grandemente, ciò che vi spinge a lodare, glorificare ed onorare Dio, ciò che vi riempie di gioia ineffabile e piena di gloria, è questo, il risultato finale della vostra fede, la salvezza piena e definitiva riservata per voi alla venuta di Gesù Cristo, alla rivelazione di Gesù Cristo. Questo è il punto centrale, no? Questo è il passaggio, tanto quanto qualsiasi altro nelle scritture, ma questo è il passaggio che mi dice che al cuore di tutte le questioni relative alla salvezza c'è questa questione della perseveranza. La frase chiave da sottolineare sarebbe quella del versetto 5, che dalla potenza di Dio siete custoditi. Ora, il verso 1 ci dice che Pietro stava scrivendo a dei forestieri, ovvero cristiani nel mondo che erano dei forestieri alieni, così come lo siamo anche noi in questo mondo. Cristiani credenti che sono gli eletti, che sono stati santificati dallo Spirito e che include la loro salvezza, la loro santificazione continua, coloro che stanno obbedendo a Cristo, essendo stati aspersi con il suo sangue, cioè coloro che avevano fatto in un certo senso un patto d'obbedienza con lui, e scrive a quei credenti sparsi in Ponto, Galazia, Cappadocia, l'Asia e la Bitinia, che erano tutte regioni del mondo gentile, e gli stava scrivendo a quei credenti che non erano solamente dispersi, ma che stavano anche subendo una persecuzione seria, nel capitolo 2, nel capitolo 3, nel capitolo 4, e persino in parte nel capitolo 5, vengono offerti riferimenti alle loro sofferenze. Quindi Pietro sta scrivendo a credenti dispersi nell'Asia Minore, che è la Turchia moderna, che stavano affrontando persecuzioni severe ed anche in alcuni casi la morte, il martirio. E ovviamente quei credenti avevano un timore naturale per la loro vita, un timore per la loro fedeltà. Ora ricordate che non avevano una Bibbia, non avevano la scrittura, non conoscevano necessariamente la dottrina della perseveranza dei santi, quindi dovevano essere istruiti. Mettetevi nei loro panni per un attimo, ok? Siete venuti a Cristo, state vivendo in un mondo gentile, conoscete solamente il Vangelo che avete sentito e qualunque altra cosa vi è stata insegnata, e al meglio siete dei neofiti, nuovi. E sentite ovviamente il calore del mondo che vi circonda, la pressione che ne deriva ed anche l'ostilità crescente verso la vostra fede. Mentre vedete anche altri sotto persecuzione, forse alcuni subire il martirio. E quindi vi iniziate a chiedere se la vostra fede resisterebbe tale prova. Non è proprio così folle come idea, non è vero? Suppongo che vi siate fatti quella stessa domanda, anch'io me la sono posta nel corso della mia vita. Cosa farei io se fossi lì davanti al rogo o se fossi davanti alla ghigliottina pronto a posare il mio capo prima di essere tagliato, prima di essere tagliata via? Cosa farei? Cosa farei se dovessi essere torturato in qualche modo orribile? Con tutto ciò che so, credo a questo punto che lo Spirito di Dio compirebbe la sua opera e supererei la prova. Ma se non avessi ciò che la parola di Dio ha da dire a quel riguardo e fossi semplicemente lì aggrappato alla mia capacità di affrontare tale prova severa, potrei cominciare a dubitare se sarei mai in grado di superarla. E quindi qui c'erano quei nuovi credenti ed era del tutto normale che non si sarebbero fidati o che non si fidavano della loro fede, della propria forza. Erano stranieri nel mondo, erano cittadini celesti. Pietro li chiama un sacerdozio reale, pietre viventi nel Tempio di Dio, un popolo appartenente a Dio. Gli appartenevano. Ed una cosa è certa, non devono temere. Non devono lasciarsi intimidire. Non dovevano essere turbati dalla persecuzione. Non dovevano mai temere che la loro fede avrebbe fallito quando sarebbe stata messa alla prova. Infatti, nel versetto 7 dice, quando vi troverete in svariate prove, versetto 6, esse diventano la prova della vostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, anche se provato col fuoco, affinché la vostra fede risulti in lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. In altre parole, quello che sta dicendo è che quando arriverete alla prova e quando vi troverete di fronte al fuoco, la vostra vera fede si dimostrerà. È proprio l'aspetto opposto di ciò che pensate. È proprio l'esatto opposto di ciò che pensate. Vi è stata data una fede che brilla nel fuoco. Versetto 5 dice: siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. Al versetto 8 dice: non importa ciò che stia succedendo, voi credete in Lui. Versetto 9, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle vostre anime. Questo è l'argomento. Stiamo parlando della dottrina della perseveranza dei santi. O in altre parole, stiamo parlando di una fede perseverante, una fede che persevera. Erano custoditi dalla potenza di Dio tramite la fede che Egli aveva dato loro. Non c'è bisogno di dire, sai, se continui a credere, continuerai ad essere salvato. Ah, non potrei essere salvato dalla mia fede e di conseguenza non potrei esserne mantenuto, ecco perché ho detto che se potessi cadere, cadrei. Ma non posso cadere perché ho una fede che è un dono di Dio. Il tema è molto simile in Giuda. e sono certo che l'insegnamento tratto da Giuda sia vivido nelle vostre menti. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi. E custoditi da Gesù Cristo. Ora, queste persone alle quali Giuda scrisse avevano molto da temere, perché loro stavano vivendo in un mondo di false dottrine e gli fu detto sempre di andare e di raggiungere coloro che erano immersi in quei falsi sistemi religiosi. Ed era un'opera molto pericolosa, come dice nel versetto 23, stavano strappando le persone dal fuoco e dovevano farlo odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Avvicinarsi alla falsa dottrina significava rischiare di esserne contaminati. Forse anche loro si stavano chiedendo, possiamo entrare in quel mondo dalla falsa dottrina per poi uscirne puri? Ed è per questo che dice alla fine di Giuda, ora a colui che può preservarvi da ogni caduta, voi siete gli eletti e voi siete i custoditi e voi non cadrete. Se Pietro avesse creduto, e se fosse stato vero, che i credenti potessero perdere la loro salvezza, avrebbe dovuto dire qualcosa di molto diverso da questo. Se i credenti fossero stati preoccupati di sopravvivere alla persecuzione, preoccupati di sopravvivere al martirio, preoccupati che la loro fede potesse fallire o no, allora sarebbe veramente dipeso tutto da loro. Pietro avrebbe scritto questa lettera molto diversamente. Resistete, gente, non abbandonate la fede, siate fedeli, siate veri. Invece dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è tutto nelle sue mani, colui che vi ha scelti, che vi ha preconosciuti, che vi ha santificati, che vi ha dato grazia e pace nella misura più piena, è tutto nelle sue mani e secondo la sua grande misericordia vi ha rigenerato ad una speranza viva ed un'eredità che non può svanire. Siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede e così via. Se fosse dipeso da loro, non avrebbe potuto dire tutto quello. Però Pietro non offre mica una certa dose di empatia, non dice, oh capisco, tenete duro. No, non indica che le loro paure siano legittime, ma piuttosto sottolinea la loro sicurezza assoluta. Avrebbero potuto perdere tutti i loro beni terreni e le loro vite, ma mai la loro salvezza. La loro eredità celeste è fissa e garantita da Dio, e la loro fede resisterà a qualsiasi cosa, perché quella fede non è una fede naturale, è un dono di Dio, è soprannaturale. Ed il loro amore per Cristo avrebbe resistito a tutti gli assalti e non avrebbe mai fallito. Guardate la parola custoditi per un momento, nel versetto 5, è una parola molto forte, frurumenos, un termine militare, indica essere sorvegliati da soldati, tempo presente, costantemente sotto la guardia di una forza protettiva imponente. Coloro che appartengono a Dio sono perpetuamente custoditi da tutti i nemici fino a quando la guerra sarà finita e la vittoria completa. Custoditi, tornando al versetto 5, dalla potenza di Dio siete mediante la fede per una salvezza che sta per essere rivelata. Spesso diciamo, beh sì, sono stato salvato 20 anni fa, sono stato salvato 2 anni fa, sono stato salvato 3 mesi fa, quello che è, e ovviamente quello è vero, sarebbe altrettanto vero però dire sono più vicino alla mia salvezza di quanto non lo sia mai stato. È vero, sono stato salvato dalla pena del peccato nel passato quando ho creduto e quando la giustizia di Cristo mi è stata imputata, del mio peccato imputato su di lui, sono stato salvato, è anche vero dire sono attualmente salvato. Sono stato salvato dalla pena del peccato, sto attualmente essendo salvato dal potere del peccato che non ha più dominio su di me, però c'è anche un elemento della mia salvezza che non è ancora avvenuto e quindi sono più vicino alla mia salvezza di quanto non lo sia mai stato e sarò salvato dalla presenza stessa del peccato. La salvezza che il Signore ha determinato di darmi prima della fondazione del mondo non è completa fino a quando non si realizzerà in quell'ultimo elemento. Egli non inizia a salvare le persone e poi si ferma. Paolo dice: sono fiducioso proprio di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona, la cosa, la porterà a compimento. Noi siamo stati e siamo attualmente custoditi, protetti, per una salvezza che deve ancora essere rivelata. Incompleto. Non so come si possa dirlo più fortemente di così. Custoditi da cosa? Dalla potenza di Dio. In che modo? Beh, mediante la fede. Per quella salvezza che è la nostra gloria finale. Permettetemi di smontare questo passaggio per voi, ok? E non entrerò troppo nei dettagli, ma voglio che lo capiate perché è così meraviglioso. Vi mostrerò sei modi in cui siamo custoditi. Sei modi. E li ho già essenzialmente riassunti per voi, ma li analizzerò un pochino nello specifico. Sei modi in cui siamo custoditi. Numero uno, siamo custoditi attraverso una speranza viva. Sei modi in cui sappiamo che siamo custoditi. La prima è una speranza viva, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ora, siamo nati di nuovo, siamo stati rigenerati, ci è stata data una nuova vita, è la vita di Dio, è una vita eterna, che non è semplicemente un riferimento alla durata della vita, ma è il tipo di vita, la vita di Dio in noi. Siamo stati rigenerati in questa nuova vita. Ed in questa nuova vita sperimentiamo, come parte di essa, una speranza viva. Tutto nella nostra nuova vita è soprannaturalmente e spiritualmente viva. La nostra gioia è una gioia vivente, la nostra pace è una pace viva. E la nostra speranza ovviamente è una speranza viva. Ma cosa significa? È l'opposto di una speranza che muore. Non può morire. Non abbiamo una speranza che muore, ma una speranza che vive. Nel versetto 13 dello stesso capitolo: perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri ed abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Smettete di preoccuparvi se sopravviverete o no alle sofferenze, smettetela di preoccuparvi se sarete in grado di resistere davanti al tribunale degli uomini e mantenere la vostra fede, la vostra testimonianza per Gesù Cristo in quel momento. Smettete di temere a quelle cose lì e cominciate a fissare la vostra speranza sulla grazia che vi sarà recata alla rivelazione di Gesù Cristo. Vivete nella speranza. Questa è una speranza che non può morire, perché è una vita che non può morire. Seconda Tessalonicesi 2, versetto 16. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna ed una buona speranza, consoli i vostri cuori. Quando vivete in questo mondo, non dovete vivere con paura, ansia, panico, preoccupazioni che forse il diavolo vi porterebbe via o ruberebbe la vostra salvezza o che in qualche modo possiate perderla. Dio non vuole che viviate così. Vi ama e vi ha dato una consolazione eterna ed una buona speranza per grazia. Quindi consolate e fortificate i vostri cuori con quella realtà. Nel capitolo 5 di Romani, nei primi versetti del capitolo, si celebra questa speranza. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo fermi. Ora siamo stabili nella grazia, la grazia copre tutti i nostri peccati, e dice: e ci gloriamo nella speranza. Nel verso 5 dice: la speranza non delude. Il Signore non vi ha dato una speranza che può morire, vi ha dato una speranza viva. Colossesi 1, versetto 3, Paolo dice: ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Ringraziamo Dio per voi, perché avete una speranza eterna. Una speranza che vive sempre e non muore mai. Tito, capitolo 1, un testo così meraviglioso, versetto 1, Paolo, servo di Dio, ed apostolo di Gesù Cristo per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, ascoltate qui, nella speranza della vita eterna promessa da Dio che non può mentire. E la frase successiva? Prima di tutti i secoli. Che voi, prima che voi viveste, prima che ci fosse alcuna creazione, Dio ha promesso la vita eterna. Ed egli non può mentire. In Tito, capitolo 2, al versetto 13, aspettiamo la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Amici, siamo protetti da quella speranza viva. In contrasto con le speranze umane che svaniscono e muoiono, questa speranza non può svanire, non può morire, non può deludere. Ebrei 6,19 dice: abbiamo questa speranza come un'ancora dell'anima, una speranza sicura e ferma. La nostra speranza non può morire perché la nostra fede non può fallire. Ora notate di nuovo quello che dice Pietro nel versetto 3. Dice: abbiamo una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Tutta la nostra vita è garantita dalla sua vittoria sulla morte. Però notate il versetto 4. Per ottenere, e questa è la nostra speranza, no? Per ottenere un'eredità incorruttibile, senza macchia ed inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Cioè, amo il fatto che l'autore non si limita ad affermare una sola dichiarazione, ma ne presenta quattro per coloro che sono proni a dubitare. Sarebbe stato abbastanza a dire: avete una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per ottenere un'eredità, va bene? Se riceverò un'eredità, quello mi sembra abbastanza buono, però aggiunge che è incorruttibile nel caso avete qualche dubbio. E se state ancora dubitando della cosa, è incontaminata e se avete ancora dubbi non svanirà mai e se avete ancora dubbi è riservata nei cieli per voi. Voglio dire, sta esaurendo tutti ma. Ci è stata garantita un'eredità incorruttibile, aftartos. Non soggetta alla corruzione, non soggetta allo svanimento. E la parola può significare non può essere saccheggiata da alcun nemico. Nessuno potrà mai rapirli dalla mia mano, è quel passaggio di Giovanni 10. Oppure è quel passaggio di Romani 8. Chi può mai muovere un'accusa contro gli eletti di Dio che possa reggere? Dio li ha giustificati. La nostra eredità non può essere saccheggiata. Non può essere rubata da alcun nemico, da Satana, dai demoni, è eterna, è indistruttibile ed è protetta da Dio. E poi aggiunge la parola immacolata, amantos, non macchiata, non soggetta a difetti, non in grado di fallire. E poi aggiunge amarantos, che non appassisce, non può diminuire. Cioè, qualsiasi modo di dirlo lo sta dicendo. Siamo stati tutti esposti alla Grecia con i giochi olimpici di recente, è stato affascinante osservare la vita umana, no? Senz'altro. E su una di quelle isole della Grecia, alcuni anni fa, degli operai stavano facendo degli scavi in un'antica area di tombe sotterranee e nel lavoro trovarono un sarcofago di marmo magnifico, che era dove mettevano i corpi dei morti nell'antichità, e c'era un'iscrizione in greco, secondo uno storico che informava i lavoratori, c'era un'iscrizione che diceva che lì era sepolto il corpo di Cheresso, la figlia dei capelli dorati di Sophairos, re di Milo. Quando il coperchio fu rimosso ed un raggio di luce penetrò all'interno, si rivelò uno spettacolo che meravigliò ed impressionò i presenti. Lì giaceva nella tomba, ora aperta, la principessa imbalsamata, vestita con abiti sontuosi ed adornata con gioielli antichi. Fu riportato che avesse capelli lunghi e lussuosi, raccolti in un cerchio d'oro che incorniciava il suo volto ed i suoi lati. E dopo un sonno di quasi 3000 anni, sembrava tanto fresca e tanto bella, come se fosse stata sepolta solamente pochi giorni prima. Però lo scrittore dice, seppur i presenti erano incantati e rimasero a guardare con il respiro sospeso quello spettacolo squisito, l'aria fresca entrò nel sarcofago. E tutto ad un tratto, quella splendida visione crollò e si ridusse in cenere. Nulla rimase in quella fredda tomba di marmo, se non una manciata di cenere mescolata con alcuni gioielli. È così che è con la bellezza terrena, con la gioia terrena. Tutto si dissolve. Però non è così per la nostra eredità celeste. Tutto in questa vita è soggetto alla corruzione, tutto in questa vita è soggetto al decadimento, allo sbiadimento, ma la nostra salvezza è incorruttibile, immacolata, imperitura. Perché? Perché non fa parte di questo mondo, non è umana, e lo dice, tornate indietro, dice, è conservata in cielo per voi. E visto che è lì, non è corruttibile, si trova al di fuori della corruzione, è conservata in cielo per voi e nei cieli non c'è alcuna corruzione, giusto? E quel verbo è conservata, un participio perfetto passivo da tereo, che significa conservare o custodire. Il perfetto passivo significa che è stata e continua ad essere protetta nel luogo più sicuro dell'universo, il cielo. E ricordate le parole di Gesù che abbiamo citato stamattina? Non accumulatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri saccheggiano e rubano, ma accumulatevi tesori nei cieli dove né tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non saccheggiano né rubano. Il luogo più sicuro dell'universo è il cielo, giusto? Ed è lì che la vostra eredità eterna è custodita. Ed è protetta lì per essere rivelata alla fine. Guardate il versetto 5. Per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Una salvezza che è pronta. Hetoimos, significa a portata di mano, presente, preparata, pronta, sta per essere. In 2 Corinzi 10:16 viene tradotto con ciò che è stato realizzato, è già fatto. Quando Gesù disse in Giovanni 14, io vado a prepararvi un posto, cosa stava dicendo? E spero che veniate o dovrò affittarlo a qualcun altro? Se sta preparando un posto per noi, disse, verrò di nuovo e vi verrò a prendere. E non ci sarà nessun altro al vostro posto se non voi, perché io lo sto preparando per voi. Siamo protetti e lo saremo fino alla salvezza che deve ancora essere rivelata e lo sarà alla fine quando ci troveremo faccia a faccia con il Signore, che sia tramite la morte o la sua venuta, per ricevere l'eredità che già in questo momento è pronta proprio lì, già preparata in attesa del nostro arrivo. Non ci saranno stanze vuote nella casa del Padre, perché le persone per cui sono state preparate non si sono fatti vivi. Custoditi, custodita, custodito è un termine militare. Il tempo verbale indica un'azione continua, sempre essendo custoditi, sempre protetti. E custoditi tramite la fede, sottolineate quella cosa lì, perché quella è la chiave, è di questo che stiamo parlando, è per questo che parliamo della perseveranza dei santi, perché se siete stati veramente salvati avrete una fede duratura, il che ci riporta a 1 Giovanni 2:19, sono usciti da noi perché non erano dei nostri, se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Il punto è questo, potresti dire, ma che dire alla persona che crede per un po' di tempo e poi si allontana? Quella era semplicemente una fede umana, non era il dono della fede di Dio. Non erano stati veramente salvati, perché se lo fossero veramente stati, se fossero veramente venuti a Cristo, se si fossero veramente ravveduti ed avessero veramente creduto e se fossero veramente stati destinatari di quel dono della fede salvifica, se avessero davvero e sinceramente aperto il loro cuore a quel dono del Signore, quel dono sarebbe rimasto lì fino alla fine. La nostra fede continua in Gesù Cristo è lo strumento tramite il quale Dio ci protegge. Quindi, guardando e considerando questa idea della custodia, siamo protetti per mezzo di una speranza viva, oppure sperimentiamo quella protezione, la realtà di quella protezione, di quella custodia tramite la nostra speranza viva. Ed in secondo luogo, come abbiamo sottolineato nel versetto 5, siamo custoditi dalla potenza stessa di Dio. Siamo custoditi da una speranza che non può morire e siamo protetti da una potenza che non può fallire. Una potenza che non può fallire. La potenza di Dio è illimitata, la potenza di Dio è sovrana, la potenza di Dio è suprema. La potenza di Dio non può mai, mai fallire. Potremmo passare da un versetto all'altro nelle scritture, non mi prenderò il tempo di farlo. Siete sempre così pazienti nei miei confronti e domenica scorsa sono andato per le lunghe, quindi stasera sarò più breve per cercare di compensare. Occasionalmente lo faccio. Però la Bibbia è piuttosto chiara riguardo alla potenza di Dio. Però se avete dubbi sulla questione, potete semplicemente ricordare che ha creato l'universo e credo che quello dovrebbe essere sufficiente a coprire la questione. E se avete ancora dubbi, ha creato l'universo dal nulla. E se avete ancora dubbi sulla sua potenza, ha creato l'universo parlandolo, pronunciandolo all'esistenza, in piena maturità. E se avete ancora dubbi, l'ha fatto in 6 giorni ed avrebbe potuto farlo in 6 millisecondi. Ma ci ha stabilito un modello di vita con l'idea della settimana, l'ordine. Questo è il nostro Dio, grande e potente. Non solo ha creato l'universo, ma lo sostiene, lo mantiene insieme. Quando Einstein arrivò alla fine della sua vita, disse, dopo tutti i miei studi e tutte le mie scoperte, disse, in effetti, non esattamente con queste parole, ma disse, muoio deluso ed incompleto perché non sono mai riuscito a scoprire quale sia la forza che tiene tutto insieme. È bello comprendere l'atomo, è bello comprendere cosa fanno i componenti dell'atomo, è bello arrivare agli elementi più minuti dell'esistenza, della materia, dell'energia, però alla fine dei conti non riuscì a scoprire cosa fosse. Ed a causa di quello ci fu una grande delusione nella sua vita. Quello che è semplicemente la potenza di Dio. La potenza di Dio. Ed è quella stessa potenza che ci custodisce. Ed il mezzo che usa per custodirci è dandoci una fede che non muore. Se c'è stato un tempo in cui avete creduto, ed ora non è più così, semmai c'è stato un periodo in cui eravate interessati a Cristo ed ora non lo siete più, se siete indifferenti al Signore, se non avete fame e sete di Lui e non avete il desiderio verso la Sua parola, se non lo amate e non desiderate servirlo, se non volete conoscerlo e se non avete alcuna fiducia duratura ed una speranza ferma, se non state vivendo la vostra vita nella speranza della gloria eterna, allora qualsiasi cosa possiate fare o no, o che avete fatto nel passato, non siete cristiani. Non sei un cristiano. Perché i cristiani vivono di fede. Una fede duratura. Una fede costante. Non è al di fuori della nostra volontà. È in perfetta armonia con la nostra volontà. Rimaniamo saldi, ma non passivi. Siamo attivi nel perseverare. Stiamo perseguendo Cristo con tutta la nostra forza, stiamo cercando l'obbedienza, la desideriamo, la bramiamo, odiamo il peccato, amiamo la rettitudine. Siamo attivi in questo processo di perseveranza, ecco perché possiamo chiamarla perseveranza. È un tipo di fede che cattura le nostre menti, cattura le nostre anime, ci rende affascinati da Cristo, innamorati dalla sua parola, innamorati della sua legge, desiderosi di servirlo. Tutto il nostro essere, tutto ciò che è in noi, cerca di onorare Cristo. E viviamo in una sorta di stato di dolore, perché facciamo ciò che non vogliamo fare, non facciamo ciò che dovremmo fare, ci troviamo quindi lì, in Romani 7, disgustati dal nostro peccato residuo. Così Pietro dice, siete preoccupati se la vostra fede resisterà a queste prove terribili, a queste prove severe? Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Come disse Gesù, ed abbiamo studiato questo proprio la settimana scorsa, quando vi porteranno davanti alle sinagoghe o davanti alle autorità, dai re, non siate ansiosi. Lo Spirito Santo vi mostrerà cosa dovrete dire e direte ciò che dovrete dire. E starete fermi a dare la vostra testimonianza di Gesù Cristo nella peggiore delle situazioni. Perché questo è il dono della fede che vi è stato dato da Dio, sostenuto dallo Spirito Santo. Quindi siamo custoditi, siamo protetti da una speranza viva, protetti dalla potenza divina. Una fede che è un dono da parte di Dio. Però è una fede attiva, non passiva, è una fede aggressiva, non una fede debole. È una fede che persegue, non che fugge. E non vediamo l'ora di vedere la salvezza che è pronta per essere rivelata alla fine, pronta per noi. Ci sono altri quattro mezzi o esperienze attraverso le quali possiamo conoscere la protezione divina, e li vedremo insieme la prossima domenica. Preghiamo. Signore, c'è così tanto qui presente ed il tutto è così incredibilmente ricco, così incoraggiante, che ci sentiamo come se volessimo rallentare ed assaporarne ogni pensiero. Non siamo degni di essere salvati, non siamo degni di essere custoditi, non siamo degni di nulla. E ti chiediamo, oh Dio, che tu ci renda riconoscenti, che tu ci perdoni per aver mai dubitato del tuo dono eterno. Perdonaci per qualsiasi tipo di adorazione ridotta che sia emersa da una mancanza di comprensione. Perdonaci per non averti onorato come dovresti essere onorato, per un dono di misericordia e di grazia così immenso e duraturo nei nostri confronti. Ti adoriamo, ti amiamo, ti onoriamo e ti veneriamo per la nostra salvezza, e sappiamo che mentre viviamo la nostra vita in questo mondo desideriamo costantemente onorarti, eppure siamo costantemente consapevoli che è la grazia che ci mantiene, perché siamo così indegni. Ti ringraziamo per questa grande grazia, attendiamo con ansia la salvezza che sarà rivelata nell'ultimo tempo, e ti ringraziamo per la fede duratura e fa sì che possiamo perseverare con tutta la nostra forza, devozione ed impegno. Così come disse Paolo, premendo verso il traguardo della somiglianza a Cristo, perché questo dimostra il nostro amore per colui che ha dato la sua vita per noi. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.